Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Marco Beato. Ciao Marco.
Ciao Volo, grazie. Grazie per l'opportunità di essere qui.
No, grazie a te per la tua disponibilità. Oggi con Marco parleremo di molti temi, però Marco, come al solito, noi partiamo le nostre, facciamo iniziare le nostre interviste chiedendo all'ospite di presentarsi ai nostri follower, ai nostri amici e colleghi, raccontando qualcosa del tuo background e qualcosa rispetto alla tua formazione universitaria e poi il tuo lavoro sia sul campo che come ricercatore.
Grazie, gentilissimo. Allora, do un breve riassunto riguardante il mio profilo. Allora, io sono Marco Beato, sono professore associato all'University of Suffolk, che è un'università a Ipswich, vicino a Londra, e sono un laureato in scienze motorie, e qui in Inghilterra viene chiamata Sport and Exercise Science, e ho studiato in Italia, all'Università di Verona, dove ho fatto il bachelor, quindi la laurea triennale, dopo ho fatto la laurea magistrale per dopo proseguire col dottorato di ricerca. E una volta che ho fatto, una volta terminato ovviamente il dottorato di ricerca, sono venuto qui in UK dopo aver avuto alcune esperienze nel calcio e ho cominciato a lavorare in questa università con il ruolo di lecturer. E lecturer è un ruolo che potremmo definire quello come docente, docente ricercatore, e successivamente sono diventato senior lecturer e ultimamente, proprio qualche mese fa, sono diventato professore associato in Sport and Exercise Science. E al di là di queste esperienze proprio accademiche svolte in Italia e qua in Regno Unito, ho avuto l'opportunità anche di studiare in altre università inglesi come l'OFBRA e la Liverpool John Moore University, che sono due università, per così dire, d'élite per quanto riguarda questa disciplina, Sport and Exercise Science, e dove ho imparato moltissimo e dove ho cominciato ad avere la passione per quanto riguarda il Regno Unito e ovviamente Sport Science qua in Inghilterra. E al di là di queste esperienze ho lavorato nel calcio, ho fatto molti anni nel calcio dilettantistico, alcuni anni nel calcio professionistico, dove ho avuto un'esperienza anche in Serie A che mi è servita moltissimo per sviluppare il mio interesse per il calcio, della conoscenza, avere l'opportunità di confrontarmi con preparatori e allenatori di altissimo livello, ovviamente l'opportunità di vedere giocatori Serie A, che non è una cosa che capita tutti i giorni, e dopo, finita ovviamente questa esperienza e col passare del tempo, ho avuto più un interesse nell'ambito accademico e della ricerca e sono diventato un ricercatore al 100% e tuttora comunque ritengo sia opportuno mantenere un piede sempre sul campo, quindi mantenere una relazione con squadre di calcio, con compagnie che si occupano di sport science applicato, proprio per non perdere questo ruolo, questo link tra aspetto pratico e aspetto teorico che potrebbe essere l'università. Quindi non mi sono rinchiuso in un laboratorio di ricerca, ma cerco di fare sia laboratorio che aspetti pratici. Quindi sono un consulente, un collaboratore per molte squadre di calcio tuttora, e alcune in Regno Unito e alcune anche in Italia. Più, come ho detto, collaboro con alcune compagnie di GPS o di macchine isonerziali per diffondere queste tecnologie che secondo me sono molto molto importanti nello sport professionistico, anche dilettantistico, ma prevalentemente professionistico di oggi. E dopo, dato che la domanda era anche sulle qualificazioni e qualifiche che avevo preso col passare del tempo, al di là delle qualifiche accademiche, che sono importanti, come tutti sappiamo, ci sono anche delle qualifiche pratiche che è importante prendere. Punto uno, per una questione proprio di possibilità di lavorare, ma altre anche proprio per quanto riguarda il miglioramento del proprio profilo e del proprio curriculum. Quindi sono diventato preparatore professionista a Coverciano. Come preparatore ero interessato anche agli aspetti tecnico-tattici, perché nel calcio moderno, calcio professionistico, è importante avere un'interazione e poter dialogare con l'allenatore, quindi ho studiato anche per diventare allenatore, quindi sono un UEFA B, quindi ho anche questa conoscenza qui, anche se io sono ho un background più di preparazione e dopo col passare del tempo qui in UK ho fatto un'altra qualifica che è quella di Strength Condition Coach con la National Strength Condition Association, che è la più importante associazione di strength conditioning al mondo, che è americana, e successivamente per specializzarmi. Oltre a questo, ho deciso di fare anche dei corsi di ricerca e statistica con Stanford University, che è un'altra università americana, sempre per migliorare le mie conoscenze, in questo caso di ricerca.
Certo, e infatti volevo tornare proprio su questo aspetto, no? Tra ricerca e campo, fra un po' quello che si dice teoria e pratica. Quindi volevo chiedere, secondo te, com'è questa transizione in realtà fra quello che leggiamo nei paper e quello che poi si fa effettivamente sul campo? E poi, secondo te, ad oggi, qual è la relazione, cioè qual è lo stato dell'arte adesso nello sport?
Allora, prima di rispondere a questa domanda vorrei spiegarti perché io ho deciso di mantenere un profilo per capirsi un pochettino nel mezzo. Allora, quando ero all'università in Italia avevo notato che molti professori, molti docenti erano molto molto bravi da un punto di vista teorico e nella ricerca, veramente bravi, ma molti di questi mancavano nel collegamento con la pratica, quindi conoscevano ovviamente benissimo, anche molto meglio di me a volte, quello che era la loro materia, però mancava il collegamento con l'aspetto pratico. Quindi molti studenti finivano l'università in Italia, almeno questa è stata la mia esperienza personale, con molta conoscenza teorica, ma poca conoscenza pratica. Quindi non sapevano cosa fare quando era il momento di lavorare. E venendo qui in UK avevo visto una situazione che era completamente diversa. L'università inglese è molto più pratica che teorica. Quindi in Italia c'è il vantaggio della teoria, qui in UK c'è sia teoria che pratica, ma il focus spesso è sull'aspetto pratico. Quindi io ho avuto la fortuna di studiare in Italia, quindi apprendere la parte teorica, vedere quello che veniva fatto qua in UK, quindi aspetto pratico, e ho detto, secondo me bisogna avere dei docenti che sono più nel mezzo, perché è importante guidare gli studenti dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico. Quindi per questa ragione ho cercato in tutti i modi di, sempre come faccio tuttora, di lavorare all'università, ma essere un consulente per squadre di calcio e compagnie per essere pratico. Secondo me, ad oggi, la transizione degli studenti che finiscono fisioterapia, come possono finire scienze motorie, e entrano nel mondo del lavoro, quella fase di transizione dei primi 1, 2, 3 anni, a mio avviso, è molto complicata perché le università in generale, in questo caso mi riferisco a quelle italiane, sono molto più teoriche. Quindi a volte gli studenti fanno fatica a partire. Dopo, non ho nessun dubbio che ovviamente i nostri laureati col passare del tempo diventino molto bravi, molto competenti, però vedo che la fase di transizione è complicata e questo succede anche per quanto riguarda scienze motorie, dove c'è molta teoria, si studia meccanica, anatomia, fisiologia, test di laboratorio, ma dopo, molte volte, quando si va, per così dire in gergo, sul campo, manca la capacità di interagire anche con le persone, quindi mancano, come vengono chiamate in inglese, soft skills, quindi la capacità di interagire con con i giocatori, con gli atleti, in ambito fisioterapico, ovviamente con magari dei pazienti, e quindi mancano queste soft skills che devono essere sviluppate in autonomia e a volte non è facile. Quindi, secondo me, il futuro dell'università è quello di, per capire, eliminare questo gap, questo divario che c'è tra pratica e teoria, e ovviamente capisco che sia molto complicato per i practitioners, quindi per i fisioterapisti e sport scientist, nel momento in cui finiscono l'università. Quindi la mia raccomandazione è fare come ho fatto io, fare molti corsi pratici anche durante l'esperienza universitaria per prepararsi all'entrata nel mondo del lavoro, che ad oggi so che è molto complicata.
Sì, no, assolutamente d'accordo con te. E dopo questa domanda un po' generale, poi volevo entrare insomma nei temi di oggi. E il primo, andando a vedere un po' tutto il lavoro che stai facendo e state facendo con il tuo gruppo di ricerca, molto avete pubblicato sul lavoro esonerziale. E quindi ti volevo chiedere di parlare un po' di più delle caratteristiche di questo tipo di lavoro e di questo tipo di allenamento, ovviamente.
Perfetto, grazie per questa domanda. Ovviamente, come hai capito anche dalla mia spiegazione precedentemente, io ho due aree principali per quanto riguarda proprio gli aspetti un po' più tecnologici. Una è GPS e l'altra è proprio macchine isoinerziali o flywheel. E queste macchine sono, secondo me, una tecnologia che può comportare moltissimi vantaggi ovviamente a noi professionisti dello sport, sia da un punto di vista di performance, ma anche di rieducazione o riabilitazione dopo magari un infortunio. La tecnologia in realtà è stata sviluppata molti anni fa, circa 20 anni fa, quindi non è una tecnologia così innovativa, non è una cosa che è stata sviluppata 3-4 anni fa. Siamo a conoscenza di questa tecnologia da fine degli anni 90, per capirsi, però all'inizio è stata sviluppata per aiutare gli astronauti, sembra un po' strano questo, gli astronauti a evitare atrofia durante i loro periodi all'estero, cioè all'estero, nello spazio. E quindi il vivere per lunghi periodi con una gravità che era differente da quella terrestre, comportava un decremento della massa muscolare. Quindi gli astronauti, col passare del tempo, diventavano meno cioè, unfit, come diciamo in Inghilterra, quindi un po' meno preparati dal punto di vista condizionale. Quindi durante il loro ritorno sulla Terra, quando si ritornavano ad avere la loro gravità originaria, si trovavano molto in difficoltà. E quindi una delle cose, proprio anche a livello di salute, che è stato richiesto col passare del tempo, era l'allenamento della forza, perché come tutti sappiamo, non c'è solo fitness aerobico, ma c'è proprio un fitness muscolare che è necessario per quanto riguarda proprio la salute. Allora, all'inizio la tecnologia è stata sviluppata perché non ci sono pesi liberi, non ci sono dei carichi da sollevare, quindi sfruttando la gravità, come avviene ovviamente, come è possibile fare qua sulla Terra, ma era necessario usare dei dischi che sviluppavano delle inerzie. Quindi l'allenamento isoinerziale è stato sviluppato prevalentemente per lavorare in assenza di gravità. Quindi questo per aiutare gli astronauti. Dopo, col passare del tempo, cosa è successo? Molti studi sono stati fatti su persone qui sulla Terra, soggetti sani qui sulla Terra, e dopo successivamente su atleti, e abbiamo visto che ovviamente questa tecnologia può comportare dei vantaggi notevoli, sia dal punto di vista dell'ipertrofia, sia del miglioramento della morfologia muscolare, della performance, della potenza, e quindi c'è stato molto interesse su questa tecnologia nello sport e anche nello sport professionistico. Infatti, le prime macchine che sono state sviluppate e rese popolari erano proprio quelle della compagnia che aveva fatto gli studi per quanto riguarda proprio gli astronauti. E il principio principale che supporta ovviamente questa tecnologia è l'eccentrico. Allora, queste macchine isoinerziali hanno due fasi, come succede anche per quanto riguarda in realtà le macchine isotoniche, una fase concentrica e una fase eccentrica. Nella fase concentrica si solleva, per quanto riguarda le macchine isotoniche, un carico, nella fase eccentrica ovviamente questo carico viene gestito in maniera abbastanza semplice con le macchine isotoniche. Con le macchine isoinerziali abbiamo sempre concentrico ed eccentrico, ma a differenza di avere un concentrico che è la parte più importante, abbiamo un focus sulla componente eccentrica. Quindi nella macchina isoinerziale si ha un sviluppo di forza e potenza, per capirsi, massimale, perché l'impegno del partecipante, dell'atleta, deve essere massimale in questa fase qui. Quindi c'è uno sviluppo di potenza e forza, ma l'inerzia, ovviamente, che viene creata nella prima parte, nella fase concentrica, deve essere ovviamente gestita nella fase eccentrica, e in questo caso c'è la possibilità di sviluppare più forza e più potenza, decelerando ovviamente questi dischi, questa inerzia che è stata attivata nella prima parte del movimento. Quindi cosa succede? Che a differenza di avere durante l'allenamento, come nell'allenamento isotonico, uno sviluppo di forza che è prevalente nella fase concentrica e più basso, minore nella fase eccentrica, abbiamo un lavoro massimale nella fase concentrica con le macchine isoinerziali, ma è sovramassimale nella fase eccentrica. Per questa ragione si parla di eccentric overload, quindi un sovraccarico eccentrico che non possiamo avere con le macchine isotoniche.
Certo, infatti volevo proprio approfondire con te questo aspetto del lavoro muscolare eccentrico, chiedendoti qual è secondo te l'importanza di avere questo overload eccentrico in un programma di allenamento, soprattutto se pensiamo a sport come il calcio o altri sport in cui ovviamente magari l'high speed running è una delle caratteristiche fondamentali, no, di questi sport.
Allora, c'è stato molto interesse nel lavoro eccentrico, onestamente, anche per evitare infortuni nel calcio, che questo è sicuramente un argomento che può essere interessante per i fisioterapisti, ma anche per i preparatori atletici. Allora, molti studi sono stati all'inizio focalizzati sul Nordic Hamstring, che è un classico esercizio completamente eccentrico, dove la fase concentrica è limitatissima, se non proprio inesistente, perché se l'atleta non prova minimamente a lavorare nella fase concentrica, in qualche video si può vedere, però generalmente non viene svolto nessuna attività, il lavoro è prevalentemente, se non esclusivamente, eccentrico. Si è visto che il Nordic Hamstring, se sviluppato come protocollo nel tempo, riduce le probabilità di infortunio, specialmente agli hamstring, che sarebbero i flessori della coscia, quindi la parte posteriore della coscia, che è una delle parti del corpo, quindi uno dei muscoli che è maggiormente soggetto a infortuni del calcio. Ricordate che sono più di un muscolo nell'hamstring, generalmente diciamo hamstring, però stiamo parlando ad esempio del bicipite femorale, semitendinoso, eccetera, eccetera. Allora, sostanzialmente questi muscoli di solito hanno una probabilità più alta di infortunio durante esercizi che richiedono ovviamente forze elevate o velocità elevate, come giustamente hai detto tu nell'high speed running. Allora, nell'high speed running sappiamo che c'è un alto rischio di infortunio perché c'è ovviamente una fase di stretching, per capirsi, durante il movimento, che richiede però una forza elevata. Cosa succede? Che molti studiosi, molti ricercatori hanno cercato di ridurre le probabilità di infortunio lavorando in eccentrico. Perché in eccentrico? Perché in eccentrico ovviamente avviene questa fase di allungamento e in più avviene questa fase di extra forza che non possiamo avere nella componente concentrica. Quindi molta ricerca è stata fatta sul Nordic Hamstring che è stato dimostrato positivo. La limitazione del Nordic Hamstring è che ovviamente le velocità sono relativamente basse perché il movimento è molto lento, gli angoli di lavoro sono ristretti sostanzialmente perché si lavora in ginocchio e la fase eccentrica è sviluppata solo per un certo range of motion e non è per tutto l'arco del movimento. E poi manca completamente la fase concentrica e manca, che è molto importante, il cambio di movimento che c'è tra concentrico ed eccentrico e viceversa tra eccentrico e concentrico, che ovviamente questo può essere un fattore, perché ovviamente sappiamo che abbiamo una fase concentrica isometrica ed eccentrica, la fase isometrica è veramente corta, è veramente breve, però il cambiamento di direzione e di velocità e di forza può contribuire a un aumento di infortunio. Le macchine inerziali, in poche parole, risolvono questa limitazione perché si ha una fase concentrica massimale, dove si attiva l'inerzia, una fase isometrica brevissima perché la macchina cambia immediatamente la direzione della contrazione, quindi si parte con la fase eccentrica e la fase eccentrica può essere ovviamente allenata con un range of motion molto più grande, perché non è limitato come nel Nordic Hamstring a un range of motion molto piccolo e anche in una posizione che è, per capirsi, un po' particolare, perché come tutti sappiamo i giocatori non stanno in ginocchio durante la partita e quindi possiamo dire che le macchine inerziali permettono movimenti molto più funzionali, come può essere uno squat, come può essere un deadlift, per capirsi, ovviamente un deadlift modificato, ma si possono anche fare degli affondi o dei lavori in torsione con la componente eccentrica, cosa che ovviamente non è assolutamente possibile col Nordic Hamstring. E in più possono essere anche sviluppati dei lavori monopodalici per compensare, per esempio, le asimmetrie, perché ovviamente quando corriamo il movimento è, per capirsi, sì, simmetrico, ma quando facciamo un cambio di direzione può essere che il movimento non sia simmetrico, perché si cambia di direzione solo con una gamba. Quindi le macchine esercizi permettono di lavorare in maniera bipodalica e monopodalica e c'è più possibilità di variare quegli esercizi, cosa che è impossibile con, per esempio, il Nordic Hamstring.
Ed esistono, parlando sia di prevenzione, degli studi che hanno messo a confronto, per esempio, esercizi classici in eccentrica, tipo il Nordics o i deadlift, per esempio, o non so, noi usiamo anche molto la slideboard, per esempio, per il lavoro eccentrico, e il lavoro isometriale.
Allora, ci sono degli studi che hanno dimostrato che le macchine isoenerziali, specialmente la leg curl isoenerziale, è efficace per ridurre gli infortuni agli hamstring. Quindi sappiamo che teoricamente questa tecnologia funziona. Il numero di studi è abbastanza limitato nella realtà dei fatti, cioè ci sono molti più studi che dimostrano che flywheel e isoenerziale possono migliorare la forza, la potenza, apportare delle modifiche a livello morfologico della muscolatura, possono sviluppare ad esempio dei miglioramenti in acuto, che sarebbe post-activation potentiation, quindi abbiamo anche questo vantaggio qui. Però studi che confrontano ad esempio differenti metodologie con l'isoenerziale ad oggi sfortunatamente non ce ne sono, cioè la letteratura è veramente limitata sul confronto. Allora, personalmente posso fare un confronto tra isoenerziale e macchine tradizionali o esercizi tradizionali come potrebbe essere uno squat libero, okay? Perché abbiamo fatto dei lavori che confrontavano l'efficacia dei due protocolli, però per quanto riguarda l'aumento di forza e potenza o di performance, come ad esempio salto, cambio di direzione, sprint. Quindi possiamo dire che molte volte le macchine esercizi sono superiori, ma ci sono anche molti studi che dimostrano che le due metodologie sono equivalenti. Quindi un chiaro sì a favore della macchina isoenerziale come superiorità non si può dare in questo momento. Però sappiamo che ovviamente la macchina isoenerziale a livello teorico dà questi vantaggi per quanto riguarda l'eccentrico, quindi sappiamo che la letteratura è in pari o tendenzialmente in favore delle macchine isoenerziali. Per quanto riguarda gli infortuni, sfortunatamente non si può dire che le macchine isoenerziali sono superiori ad altre metodologie, però, come abbiamo detto prima, molta ricerca è stata fatta sul lavoro eccentrico. Dato che la macchina isoenerziale si basa molto sui vantaggi del lavoro eccentrico, possiamo dire che questi vantaggi potrebbero essere trasferiti, ovviamente, dalla letteratura che supporta l'eccentrico, può essere utilizzata per supportare la macchina isoenerziale. Quindi, in questo caso, possiamo dire che le macchine isoenerziali, sfruttando il principio dell'eccentrico, possono essere considerate efficaci ed efficienti per quanto riguarda proprio la riduzione delle probabilità di infortunio. Però dal punto di vista della ricerca non posso dire di sì, perché non ci sono questi studi che mostrano la superiorità della macchina isoenerziale rispetto a metodi tradizionali. Però tutti abbastanza sanno che se si vogliono ridurre gli infortuni ai flessori della coscia, per esempio agli hamstring, è utile utilizzare degli esercizi eccentrici. Quindi utilizzare delle macchine isoenerziali potrebbe essere una soluzione. Da un punto di vista pratico, come dicevamo prima, è molto importante essere pratici. Gli studi di ricerca vanno a confrontare protocolli dove magari c'è un lavoro esclusivamente isoenerziale rispetto a un controllo o rispetto a quello che veniva fatto prevalentemente dal team in generale. Però, dal punto di vista pratico, la soluzione migliore è spesso unire più di un esercizio nello stesso protocollo. Quindi io sconsiglierei a tutti di fare un protocollo preventivo che si basa esclusivamente su metodi tradizionali o solo metodo eccentrico o solo flywheel. Il mio suggerimento è di solito unire più di un esercizio perché queste modalità danno dei vantaggi che sono complementari fra di loro. Per esempio, metodi tradizionali hanno un focus molto importante su, ovviamente, l'intensità del lavoro concentrico, mentre il lavoro eccentrico, esclusivamente eccentrico, si dimentica di questo e si lavora sull'aspetto ovviamente eccentrico, quindi il focus può essere su quello. Le macchine isoenerziali ti danno la possibilità di unire le due contrazioni, ma comunque non sono né completamente eccentriche né completamente concentriche dal punto di vista proprio dei vantaggi. Quindi un'unione delle metodologie può sicuramente garantire un effetto maggiore dal mio punto di vista.
Certo, assolutamente. E, insomma, prima di salutarci avevo ancora una piccola curiosità. Ovviamente ci hai parlato di tutto il lavoro che avete fatto su Flywheel. Avete altri progetti in cantiere al momento dal punto di vista
In
della...
realtà molti, allora un paper che dopo vorrei girarti, che è stato pubblicato in un open access journal, quindi significa un giornale che è aperto a tutti, magari può essere anche condiviso da te sul link della tua pagina, che può essere utile, che riassume completamente la teoria riguardante Flywheel e il background del lavoro eccentrico, e dopo parla sia di aspetti acuti, quindi di PAP, che di aspetti cronici, che anche dei limiti della tecnologia. E dopo ci tengo a girartelo, che è un paper pubblicato nel 2020, quindi stiamo parlando uno dei paper più attuali possibili. Nel 2021 sicuramente usciranno dei lavori, e una delle cose che noi ci siamo resi conto è che si parla spesso di sport, ma sport maschile. C'è pochissima evidenza in generale sul femminile. Quindi a breve pubblicheremo una systematic review su Flywheel e donne. In realtà è già stato accettato, devo essere sincero, però uscirà fra qualche settimana, quindi questo è un lavoro che sicuramente può essere interessante per tutti i preparatori e i fisioterapisti che lavorano con le donne. E questo studio non parla solo di atleti, ma parla proprio di tutti gli studi fatti con Flywheel e donne, quindi si possono essere interessati anche fisioterapisti che si occupano di fisioterapia e rieducazione con persone di mezza età o anche anziane, che ovviamente magari sono interessate a lavorare con le macchine esercenziali. E in futuro avremo altri studi che comunque cercano di capire i benefici dell'allenamento isonerziale con metodi un pochettino più funzionali. Mentre parte della mia ricerca inizialmente è stata basata su squat, perché lo squat isonerziale è un esercizio fondamentale, molti preparatori in realtà lavorano con esercizi monopodalici o di torsione molto più funzionali. E noi eravamo molto interessati a questo tipo di metodologia di allenamento, che è prevalentemente onestamente spagnola, loro sono veramente bravi da questo punto di vista. E allora a breve usciranno proprio degli studi su questo argomento con dei collaboratori spagnoli, perché fortunatamente collaboro molto con università e squadre spagnole, e loro da questo punto di vista del lavoro isonerziale sono per adesso i maestri. Cercheremo di superarli in futuro, però sono veramente bravi, onestamente. Quindi queste due aree di ricerca sicuramente verranno sviluppate in futuro, quindi allenamento più funzionale con le macchine flywheel e lavoro sulle donne, perché c'è pochissimo sulle donne, non è giusto sia da un punto di vista della ricerca che da un punto di vista proprio dei preparatori fisioterapisti che sono interessati a vedere i benefici della tecnologia con questi partecipanti.
Certo, sicuramente faremo girare il link con molto piacere. E invece poi l'ultimissima domanda,
Certo.
per chi volesse continuare a seguire il vostro lavoro o magari volesse anche mettersi in contatto con te, qual è il modo migliore per farlo?
Allora, io ho due profili, uno che sono tre profili in realtà. Uno è su LinkedIn, dove di solito è un canale riservato a professionisti, quindi chi lavora come fisioterapista o preparatore può contattarmi qui. Chi è interessato ai paper, i paper vengono di solito depositati in ResearchGate, quindi se qualcuno ha ResearchGate può chiedermi i paper o scaricarli se sono disponibili, e questo è molto utile per chi si interessa di università e ricerca. Se no, ovviamente un profilo anche su Twitter, dove di solito annunciamo tutte le nuove pubblicazioni, e ovviamente se qualcuno è interessato può seguirmi su Twitter, e lì regolarmente condivido ovviamente i nuovi paper, e posso essere anche in questo caso contattato in privato, perché Twitter dà questa opportunità qui, e quindi posso eventualmente inviare il paper se ho l'opportunità di farlo, perché come sai alcuni paper sono liberi per tutti, altri paper invece devono essere presi dal giornale. Però se possibile sono più che interessato a condividere la ricerca, perché la ricerca deve essere condivisa, perché se no qual è il punto di fare ricerca, no? Eventualmente se una persona non ha né Twitter, né ResearchGate, né LinkedIn, sulla mia pagina dell'università, dove ovviamente basta cliccare Marco Beato, University of Suffolk, c'è la mia email address, quindi potete mandarmi un'email, e generalmente, magari con un pelo di ritardo, ma generalmente rispondo a tutti. Quindi dovreste avere la vostra risposta se mi contatterete.
Certo, grazie mille Marco, chiuderei proprio su questo punto quello che hai detto, la ricerca va condivisa, è
È
assolutamente.
fondamentale, perché sennò
Grazie ancora Marco, grazie.
Grazie a te per la disponibilità, è stato un piacere.
E grazie a tutti voi per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista grafica. Ciao a tutti.